Ed eccoci qui, bentornati o benvenuti ad un nuovo episodio di Continuous Delivery, l'episodio numero 101. Applausi. Ma no, ma che, cos'è questo? È sbagliato. Okay. Però andava bene lo stesso, rimettila, scusa. È sempre piacevole sentirla comunque. E siamo sempre noi, siamo sempre a Continuous Delivery, il podcast che parla di tecnologie, di cloud, open source, di tante belle cose, e sostenuto e supportato da Sparfabric. Siamo anche ospitati da Sparfabric in questi meravigliosi uffici studi e siamo live ogni due settimane, come vedete in questo momento, ma siamo anche su tutti gli episodi, su tutti insomma i client di podcast che volete. In genere il martedì alle 17 siamo online, quindi ci ritroverete online fra due settimane, sempre alle 17. Se volete seguire anche un pochino più nel dettaglio le nostre cose, i link di approfondimento eccetera, vi iscrivete al gruppo Telegram, ci trovate come Continuous Delivery e siamo sempre lì. Oggi, no, aspetta, devo dire qualcosa su KCD? Sì, perché il 20 giugno si terrà a Bologna l'edizione 2024 di KCD Italy. Cos'è KCD?
Kubernetes Community Day.
Bravo, eri attento. Evento Community CNCF dedicato all'Italia. Ci sono, credo, ancora biglietti disponibili, quindi se vi interessa il mondo Kubernetes non mancate. Poi metteremo naturalmente il link nella descrizione eccetera.
Se no, è già nella descrizione.
Cercate KCD Italy e trovate. E naturalmente bentornato Claudio. Ole ole ole. E bentornato Daniele.
Grazie dell'invito.
È un po' che mancavi questa volta. Naturalmente Daniele, fornitore dell'alcol, della benzina che rende questo podcast sostenibile.
Ti tiene in moto questo podcast.
Esatto, tiene in moto questo podcast.
Podcast.
Fa anche dei brutti effetti questa. E un benvenuto a Fabrizio.
Grazie.
Ole ole ole, Fabrizio Cafolla, oggi la puntata è interamente dedicata a te, pensa che onore incredibile.
Onore.
Cioè, onere più che onore.
Onere più che onore, perché naturalmente la terrai tutta sulle tue spalle questa puntata, noi non dovremmo fare niente.
Vabbè, basta che
quindi, c'è la grappa. Tu hai i tuoi appunti, sei pronto, sì. C'hai il tuo bicchiere, è pieno? No, lo sarà presto. E quindi tu vai, te la gestisci tu, noi siamo qua a guardare.
Vabbè, potremmo ascoltare.
Ascolteremo, interverremo ogni tanto se c'è bisogno.
Se serve,
altrimenti vai tranquillo.
Ottimo.
E, però, perché oggi vogliamo parlare di una tua iniziativa, in realtà, cioè tua. Un'iniziativa in cui tu partecipi, sì. In cui tu adesso poi ce la racconterai. E infatti abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi a Italia Open Source, che è una community, sì. Possiamo definirla così. Sì. Una community che si occupa di open source in Italia, come giustamente faceva intendere
il
nome.
Ci proviamo. Sì,
che,
sì.
Che naturalmente io direi che possiamo chiamare iOS.
Va bene, ci sta.
Va bene, non la dirò più questa. E intanto volevo recuperare un po' di messaggi che ci sono passati in chat. Diceva Alan, è morto qualcuno, perché tutti in maglia nera? Vabbè, è stato un caso, noi non abbiamo dress code, quindi...
Ma perché soprattutto il nero è probabilmente il colore di maglietta più venduto tra gli sviluppatori,
esatto,
nel mondo.
E poi smagra.
E più presente alle conferenze, ne abbiamo, esatto, parlato.
Esatto, infatti la maglietta mia di Daniele viene da Parigi, come vedete siamo, esatto, Torre Eiffellati in maglietta. E quindi, vabbè, Sirio che risaluto, Poppo saluta, Luca... Senza il cabinato acceso non la guardo. Non so, ma... Vabbè, fai conto che sia acceso. La mettiamo in post-produzione?
Sì, appena finiamo la carica.
Metti un qualcosa lì.
La metti su Spotify.
Metti il camino.
Metto il camino.
Lo metti lì sul camino.
In pixel art.
Non c'è neanche il come quello che è? Missile.
Il razzo.
Il razzo è acceso. Va bene. Ciao Brian, salutiamo tutti. Allora... Siamo pronti per partire. Innanzitutto, Fabrizio, visto che sei tu il nuovo, il newcomer, sia in Spark che in Continuous Delivery, è tuo onere anche introdurti brevemente.
Esatto, ok. Io sono Fabrizio, sono un cloud engineer. Sono entrato... Io non c'ho niente.
Adesso arrivo.
Sono entrato in Spark da un mesetto, nel platform team. E appunto sono un cloud engineer, vengo da un paio di anni in questo mondo del cloud, come DevOps e appunto come cloud engineer, e niente, sono appassionato di open source, ma più in generale nella condivisione e nel condividere conoscenza, fondamentalmente, condividere esperienze, e mi piace molto condividere quello che studio, quello che applico magari nel lavoro o nella vita.
Bravo, ci piace. Ed è per questo che è nato Italia Open Source?
Esattamente. Più o meno un anno e mezzo fa è nato dalla voglia di condividere quello che è il mio amore per la filosofia open, quindi tutto quello che è, che riguarda i progetti. Infatti è nato esattamente come una Awesome List, quindi una lista su GitHub che raccoglieva i progetti italiani open source. L'ho iniziato a mettere a mano.
Ma io. Progetti inteso come progetti tecnici, quindi
sì,
repo.
Sì, 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 sì. Progetti tecnici. E è iniziata come una semplice lista dove io iniziavo a mettere i vari progetti che conoscevo o che comunque facevo scouting su GitHub e sapevo che erano di una persona rispetto ad un'altra. E l'ho condiviso su LinkedIn e a mia insaputa fondamentalmente è scoppiato un pochino.
Ha fatto click?
Sì, e adesso ci sono più di 60 contributors che hanno aggiunto vari progetti, abbiamo più di 80, forse siamo arrivati a 90 progetti listati più o meno,
okay.
Solo italiani, quindi mantenuti. Quindi c'è stata un'evoluzione, poi da lì fondamentalmente ho detto ok, apriamo anche ad altre liste, e sempre in modo open, stesso modo, stesso progetto, ci sono liste delle community italiane e liste, questo l'ho aggiunto perché è una mia passione, di posti per nomadi digitali. Ma in futuro ci saranno anche altre liste, stiamo pensando a quella dei coworking e anche altre fondamentalmente. Cioè, questo è un po' un recap.
Vedi, intanto saluto anche Marco. Voi che siete venuti qua adesso in chat, alcuni Sparker vedo, sapevate che Fabrizio ha questo progetto Italia Open Source? Non lo sapevate? Lo sapete adesso perché grazie a me, che porto la conoscenza in Spark, giusto? Ora sapete anche questo.
Nel mondo.
Ora sapete anche che Fabrizio ha questo progetto. Lo faccio per voi. Daniele, lo sapevi? Applausi.
Sì, no, lo sapevo. Siamo anche colleghi, quindi.
Bene. E quindi tu sei, diciamo, il punto di partenza da cui è partito questo progetto, poi si sono aggiunte altre persone.
Sì.
Sta diventando una sorta di censimento delle attività open source in Italia.
Ci si prova. Appunto è cresciuto nel tempo, ci sono stati contributor che hanno portato e aggiunto elementi a questa lista. Poi da lì fondamentalmente la mia idea è stata ok, da questa lista che è open, accessibile e utilizzabile da tutti, modificabile e anche utilizzabile in altri modi, ho detto ok, creiamo un sito web basato su quei dati che si autoalimenta prendendo i dati da GitHub. E spoiler, vabbè, lo facciamo dopo lo spoiler su cosa avverrà. E
se lo fai dopo non è uno spoiler, però.
Vabbè, volevo dirlo.
È uno spoiler di qualcosa,
uno spoiler
che avverrà ancora dopo.
Spoiler.
È un teaser.
Sì, perché ho detto dopo lo dico.
Ok, quindi abbiamo teaserato uno spoiler. Sì. Ciao Lorenzo intanto.
E nel mentre sono entrati fondamentalmente nel gruppo di gestione altre due persone, una è Daniele Dapuzzo che mi ha aiutato tantissimo sulla parte del sito web e sulla parte di ingegnerizzazione dei dati, come poi andremo a vedere sul report, e Greta Tesini che guarda tutta la parte di content e comunicazione, che fa molto meglio dei programmatori.
Quindi questa comunque non è una associazione formale, no, un gruppo no. Informale
sì,
che
sì,
ha una
chiunque voglia può entrare sia nel fare le modifiche, perché GitHub
certo.
Apre una pull request e aggiungi cose, o se no mi scrive, se ha idee progettiamo, facciamo.
Quindi il messaggio è: chi ha un progetto italiano, un progetto open source o una community o qualcosa che vuole far conoscere il mondo open source italiano, può andare a aprire una PR sul repo di Italia Open Source e far conoscere questa cosa.
Sì.
Ci sono regole sul tipo di contenuti che possono essere ammessi in questa lista? Requisiti, prerequisiti?
Allora, le regole che abbiamo messo son poche. Sui progetti è fondamentalmente che il progetto sia mantenuto, quindi che sia ancora vivo, mm-hmm. Che non sia archiviato, e che specchia un po' i principi base di un progetto open, quindi che abbia delle linee guida per gli utenti e delle linee guida per chi volesse sviluppare quel progetto, perché ovviamente fare open source non vuol dire mettere codice su GitHub, vuol dire mettere delle linee guida per gli utenti scritte in modo comprensibile e mettere delle linee guida per gli sviluppatori che vogliono migliorare o fixare determinate cose sul progetto.
Giusto. Come contribuire.
Sì, esatto.
Tra l'altro il fatto che appunto queste liste siano aumentate, il fatto che comunque ci sia stato molto interesse in Italia, vuol dire che l'open source in Italia è sentito,
sì.
è partecipato, è dell'anno dell'open source in Italia.
Potrebbe essere questo l'anno dell'open source in Italia?
Insieme a, esatto, Linux sul desktop.
Aspetta, volevo leggere questo di Lorenzo, non so se riesco a stare online per l'episodio, che tra un'oretta inizio un meeting. Come si fa a iniziare un meeting tra un'oretta? È una cosa illegale.
Dipende dal fuso orario dove ti trovi.
Vabbè, ho capito. Anche nonostante il fuso orario, è sbagliato lo stesso. Comunque, sono molto curioso di scoprire di più su questo progetto. Esatto, esatto. E questo volevo chiederti. Un progetto che entra in lista deve essere italiano, nel senso di, o quantomeno mantenuto da italiani? Cioè, sì. L'obiettivo è censire progetti nati, sì, da comunità italiane o da persone italiane, così? Quindi Lorenzo, che è tra l'altro maintainer e ha qualche progettino, magari faccio una pensata. Ciao a te, intanto. Il problema di colleghi in West Coast, vabbè.
Vedi il fuso orario.
Fuso orario.
Sì, su quello, giusta piccola precisazione, su quello non è così tanto stringente.
No,
italiano,
immagino.
Nel senso azienda italiana, persona che risiede sul suolo italiano, sì, sì, e sì, se sì, senti di volerla aggiungere lì è il benvenuto.
Sì, anzi, sì, sì. Diciamo che è così per fini statistici, giusto?
Sì,
per,
sì, esatto, esatto. Per averla. Magari se facciamo la scale up, facciamo a livello, sì, europeo, sì, e poi mondiale.
Sì, 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 puoi sempre fare dei clusterizzazioni, sì, di esatto, progetti.
Esatto.
No, è bello avere anche un modo per classificare progetti italiani, sì, così, sì, fare, esatto, no, fare robette. E hai anche raccolto un po' di community, ho visto un po' di,
sì,
ci sono pure io naturalmente, sì, siamo, sì, noi, esatto, quindi un po' di community del territorio, quindi un buon riscontro.
Sì, c'è stato un buon riscontro, soprattutto sulla parte di community. Ho trovato tante persone disponibili a aiutare, a effettivamente fare community tra community, che in realtà è il level up, che porta forse del valore aggiunto, che ci hanno dato una mano a condividere il sondaggio, su cui poi abbiamo basato il report, che andiamo a parlare dopo, e ci hanno dato una mano nella condivisione, ma anche in feedback su come impostarlo, o magari anche feedback quando avevamo già una preview del report. Ci hanno dato feedback molto importanti che ci hanno permesso di fare un po' di accortezze e finalizzare il progetto in modo migliore.
E avete in mente anche uno step, diciamo, evolutivo a livello, eventi, a livello di ritrovi fisici o online, qualcosa
quello,
così?
Quello sarebbe la desiderata. È una cosa a cui sinceramente punto, che puntiamo come membri, come tutti gli altri membri, però adesso stiamo facendo le cose piano piano.
Certo.
Quindi quest'anno abbiamo appunto prodotto il report e speriamo di fare un po' di comparsate in vari meet o podcast come questo e diffondere.
Esatto, iniziamo da qua. E poi,
punto d'inizio.
Esatto, punto d'inizio è questo, e poi speriamo di fare spread del messaggio. E il messaggio, anzi, abbiamo colto proprio l'occasione di questo report che avete stilato, che si chiama State of Italia Open Source.
Esattamente.
E è liberamente scaricabile, naturalmente il link lo mettiamo nelle note dell'episodio, sta sul repo di Italia Open Source. Mm-hmm. È un resoconto proprio sullo stato di salute, diciamo, dell'open source italiano. Un po' del vostro osservatorio, ecco,
sì,
di un sondaggio che avete fatto.
Sì, è nato con la voglia di fare una fotografia, un'istantanea di quello che è attualmente il mondo open in Italia. Ovvio è che per i dati che abbiamo raccolto non è ai fini statistici. Abbiamo raccolto più di 200 risposte, che per noi sono tante, però per un report non sono ai fini statistici, ovviamente. Però partendo da zero, con il passaparola, con l'aiuto delle community, siamo arrivati a più di 200 risposte di vari professionisti nel settore tech italiano, da CTO, CEO, ma anche full stack, back-end, cloud, ingegnere e quant'altro. E quindi per noi il numero di risposte è stato abbastanza soddisfacente, e poi abbiamo unito i dati di questo sondaggio che abbiamo portato avanti ai dati presenti sui progetti listati. Quindi abbiamo aggiunto e aggregato i linguaggi più utilizzati dai progetti, le licenze più utilizzate e diciamo la top 3 di quelli più seguiti a livello di star e fork. E li abbiamo uniti, abbiamo prodotto questo report.
Pardon.
Vedo che cerca di creare effetto Larsen senza rendersi conto.
Mi sta venendo un caldo con queste cuffie.
Che mettere le cuffie intorno al microfono è pericoloso.
Mi sta venendo un caldo imbarazzante. Togliele. Con queste cuffie. Okay, vai, prosegui.
E sì, abbiamo condotto questo sondaggio, che l'idea appunto era: siamo piccoli, nessuno ci conosce, siamo in pochi, e facciamo un sondaggio breve, quindi 14-15 domande molto rapide, per poter catturare l'attenzione, perché se avessimo fatto un sondaggio corposo, come avrei voluto, ovviamente
scoraggi
nessuno l'avrebbe fatto, anche perché non, diciamo, non siamo nessuno, quindi non perdo tempo magari 10 minuti, un quarto d'ora a rispondere a qualcosa, non siamo Stack Overflow, GitHub o altre cose. Quindi abbiamo cercato di renderlo semplice e puntare su due fronti. Fondamentalmente, come gli sviluppatori vivono l'open source nella propria azienda e come gli sviluppatori vivono l'open source in modo individuale al di fuori dell'azienda. Queste sono le due macro aree che abbiamo cercato di coprire.
Ok, e qualche dato frizzante che è emerso da questo report?
Allora, come dati ci sono cose positive e cose negative, come sempre, però partiamo dalle negative, dai. Dalle negative.
Ma sì, vai. Così poi...
Esatto, miglioriamo.
Andiamo migliorando.
Guarda che roba.
Allora, prendo il taccuino, che così leggo qualcosina.
Vai.
Perché...
Prendi i tuoi punti, noi intanto sì. Facciamo un altro campai.
Allora. Ah sì.
Ce l'hai? Vai.
Sì, ce l'ho.
Cinese anche.
Ah. Allora, il dato che effettivamente è un po'... ci ha un po' più stupiti.
Non interrompere troppo dal microfono, che sennò poi il nostro pubblico si lamenta.
Anche il vostro fonico, quando torna ad avere delle cuffie.
Ci ha un po' più stupiti è il fatto che molte aziende, questo come hanno risposto gli sviluppatori, in molte aziende viene fatto largo uso di progetti open, che va dai linguaggi, a CMS, a software per la gestione di database, networking e quant'altro. E quindi ne fa largo uso, però non restituisce niente come azienda, certo, alla community, né sotto forma di contributi tecnici né sotto forma di compensi. Quindi le aziende in Italia tendono a sfruttare l'open source, quindi a accaparrarsi le cose belle, quindi progetti fighi, innovativi, che rilasciano sempre cose carine, ma non danno niente, non consentono a volte neanche di effettivamente di poter far lavorare i propri sviluppatori a fixare bug o
upstream.
Sì. E neanche a livello economico. Quindi questo è un accaparrarsi solo il bello e non rimettere niente in circolo.
Cioè, non essere buoni cittadini, esatto, dell'open source, quello.
Esatto, esattamente. Proprio questo è un dato che un po' mi dispiace, perché secondo me le aziende dovrebbero essere le prime che valorizzano. Cioè, se io utilizzo una cosa, poi io voglio farla anche crescere e rimettere qualcosa, altrimenti è effettivamente solo sfruttamento di quella cosa.
Sì, credo che sia una cosa un po' diffusa a livello globale, non tanto
italiana. Sì, no,
italiana.
Quello sicuramente.
La percentuale di chi davvero fa un give back è molto limitata rispetto all'uso. Però bisogna anche vedere se cioè ce lo aspettiamo che ci sia tanto ritorno. Cioè, no, come contributor o come membri dell'open source ci aspettiamo che poi chi usa il nostro software ci dia qualcosa.
Un po' dietro alla filosofia, cioè proprio quella condivisione di conoscenza che ti dovrebbe portare a dire: se tu trovi un bug e lo fixi perché il tuo progetto ne ha bisogno, sarebbe bello che tu poi rendessi disponibile quel fix a tutti quanti. Cioè proprio l'essenza di questa filosofia, per quanto mi riguarda. Quindi se dovessi trovare un bug e dovessi trovare come fixarlo, la prima cosa che farei lo provo, lo testo, dopodiché mi prendo del tempo per andare a portare questa cosa alla conoscenza di tutti.
Sì, esatto. E ovviamente dal report non esce questa cosa qui, però io parlando ho fatto anche vari diciamo call con varie persone nell'ambito, e effettivamente, soprattutto se parliamo di pubbliche amministrazioni, spesso ne fanno uso di open source, ma Non consentono poi agli sviluppatori di andare a fare delle fix o a lavorare su progetti open. Quindi, ma questo anche nel mondo privato, non fa distinzione. E effettivamente nel momento in cui noi troviamo una fix, la prima cosa che facciamo o proviamo a fare è aprire una issue, una PR e dire ok, noi abbiamo fatto questo, questo e questo, poi ci sarà qualcuno che farà una review, se gli va bene lo fixa.
Dice Christian, sono open con il source degli altri, mi è piaciuta. Ma secondo voi è una questione culturale? Cioè, tu giustamente parlavi della cultura open source, no? Quindi è una questione culturale? Cioè che le aziende o le PA, ma chi usa, non ha proprio ben chiaro che cos'è l'open source a livello culturale? È semplicemente free, as in free beer?
Non lo so, ma infatti, scusa, ho anche una domanda per arrivare a una risposta a questa. Dato che hai approfondito l'argomento, ma non permettono di contribuire perché non vogliono rilasciare la propria soluzione perché si pensa che sia a quel punto la soluzione mia, quindi quello è un mio diritto d'autore, non lo rendo libero, o perché non voglio fare disclosure di quella del fatto per esempio che io uso quella libreria e quindi o quel software e quindi potenzialmente sto fornendo l'informazione del ok, quindi quella cosa è basata su quest'altro prodotto e quindi indirettamente vengo a conoscenza di tue dipendenze piuttosto che...
Ti do un'informazione sul
mio stack. Esatto, cioè è una questione di security, per vista sì, magari sì, anche all'allargo, è una questione proprio del... No, il mio sviluppatore l'ho pagato io, quindi quelle 2 ore in cui ha fissato non voglio che vengano regalate. Se sei andato così nel dettaglio.
Sì, nel particolare quando ho avuto questo tipo di discussione con un paio di persone nel settore, effettivamente era l'azienda in quanto tale non vuole allocare, o a volte mi è stato detto anche che non sanno come poterlo fare a livello proprio di legale.
Processo.
Sì, a livello legale. Quindi non sanno a chi poi possono billare quella roba, quelle ore a chi vengono attribuite e qual è il diritto d'autore. È una questione complessa in Italia, soprattutto al lato burocratico.
E questa addirittura cosa, c'è un problema di diritto d'autore?
Quanto ho sentito su un paio di persone, sì. E anche magari problemi a livello di sostegno, perché fondamentalmente le donazioni in Italia sul supporto è sempre una zona grigia ancora. Non c'è una regolamentazione ben chiara su quell'aspetto.
Sulle donazioni
sì, come supporto.
Però ci sono altri modi per fare give back, non è soltanto il codice contribuire, c'è anche la condivisione della conoscenza, per esempio.
La condivisione, sì, sì,
cioè, ogni tanto magari tu quello che hai fatto lo riporti in un meetup, in una conferenza, però lo regali
aziende,
agli altri.
Quante aziende fanno questo? Quante aziende hanno un tech blog? Perché sì, comunque scrivere un articolo tech su un fix magari anche importante. Sì, sì. Tante, cioè, magari
è un costo.
Ti chiede 2-3 giornate e dici io non voglio allocare 2-3 giornate di quello sviluppatore, poi deve fare la review, magari qualche content.
Sarebbe interessante capire se il problema è un problema effettivamente economico o è un problema proprio culturale.
Ma c'è anche, secondo me c'è anche una parte di non problema, nel senso che comunque non è che se tu trovi un fix non lo fixi, un bug non lo fixi.
No.
Quindi l'hai già pagato quel fix, ti costa proprio poco renderlo poi disponibile a tutti, cioè chiaramente magari lo devi abbellire perché hai fatto il tuo fix velocemente, hai provato il fatto che quella modifica effettivamente sana il tuo problema, però non è che poi, cioè il costo l'hai già pagato quasi tutto, non manca così tanto, cioè ti mancano proprio gli ultimi 2 passi, però magari quei 2 passi per te diventano il più grosso ostacolo. Infatti era più per quella la domanda, anche per capire appunto, temevo che poi la risposta fosse... Ma a livello tecnico già ho pagato tutto, però se devo pagare la consulenza legale devo chiedere al capo del capo del capo, diventa così lunga che dico guarda, lascia perdere, noi abbiamo fatto il fix, classica patch nel
locale
fine, non andrà mai da nessuna parte, con il risultato di probabilmente 600.000 patch sparsi, ognuno ha fatto la sua, di cui probabilmente 400 tutte uguali.
E ognuno poi a volte non è neanche legale fare questa cosa rispetto alle licenze, perché se tu fai delle patch, effettivamente nel codice, nella licenza, in molte licenze c'è, tu dopo la devi rendere pubblica. Cioè devi rendere pubblico, certo, quel fix che hai fatto.
Non so in realtà se devi renderlo pubblico o semplicemente se devi fornirlo su richiesta. Non so poi questa nuance nelle
anche licenze. Perché, però chi viene a chiederti richiesta?
Appunto, se poi se nessuno te lo viene a chiedere perché nessuno lo sa, cioè, nessuno che l'hai fatto.
Ma anche sì, renderlo pubblico comunque sarebbe... Entro quanto lo devo rendere pubblico? In che modalità? è comunque sì. una cosa sappiamo più filosofica.
Anche, sì, sappiamo bene che anche il rendere pubblico, l'abbiamo visto ultimamente, è un po' interpretabile, no? Esatto. Certo. È pubblico, però dietro un paywall, una registrazione, cioè comunque è limitabile. Ok, no, comunque è interessante questa cosa. Effettivamente anch'io la percepisco, senza avere dati, però chiacchierando così si percepisce questa cosa, questa frizione nel fare quel passaggio in più che poi ti porterebbe a contribuire, che effettivamente alla fine è poco, sì. perché hai già il fix in canna, ti basta rilasciare, però c'è anche il problema, lo scoglio del, oddio, ok, però cosa devo fare per rilasciare questo fix? Cosa comporta poi se questo fix viene rilasciato? Divento responsabile di qualcosa? Mi si può attribuire responsabilità? Faccio disclosure? Effettivamente non è semplice, però forse lì si va ancora nella sfera culturale che manca un po'.
Però anche su questo, cioè, è anche, potrebbe essere anche responsabilità dell'individuo, adesso chiaramente sforiamo dall'ambito lavorativo, del dire ho trovato il fix, lo faccio a mio nome. Nessuno mi vieta di...
Però lì ancora di più il problema culturale si fa sentire, perché se diventa responsabilità tua...
Lì stiamo andando verso il CRA o roba del genere.
Però se non c'è la cultura dietro, effettivamente è facile dire no vabbè non lo faccio perché non voglio problemi poi e quindi però, lo farà qualcun altro al posto mio.
Sei sicuro che quel codice che tu hai, questo non lo so a livello legale, che tu hai scritto e fissato in una patch nella tua azienda, poi lo puoi prendere e dopo le 8 ore di lavoro renderlo pubblico? Sei sicuro?
No, chiaramente Aziz non lo puoi fare, ma è il solito discorso del se io scrivo un software anche senza sorgente lo riscriverò probabilmente al 90% uguale.
Sì, esatto.
E diventa indimostrabile il fatto che l'abbia effettivamente plagiato o riscritto, essendo che l'ho scritto sempre io.
Sì. Però sempre nelle zone d'ombra.
Sì, sì, sì. Stiamo parlando delle aree grigie, che comunque non sono neanche belle, non sono neanche. Non danno nessun valore, perché appunto se devo pormi tutti questi problemi, effettivamente penso che la maggior parte della gente dica: vabbè, mi fermo qui, ho fatto il mio fix, chiudo il computer e sono finite le 8 ore.
Esatto.
Però va bene, ci sono anche quelli positivi. Dai.
Ecco, dati positivi?
Esatto. Dati positivi. Allora,
questo era l'unico negativo. Che ci siamo messi bene.
Sì, no, perché abbiamo un po' discusso, però fondamentalmente se ne prende un altro, pochi sviluppatori hanno all'attivo progetti open. Neanche okay. Adesso più o meno il 40% ha all'attivo progetti open.
Lì si ricade nella casistica Daniela. Il post quanto è difficile contribuire all'open source, perché effettivamente
che trovate sul nostro blog,
tech blog, effettivamente non è così scontato che uno contribuisca, no?
Più che contribuisca, proprio crei qualcosa di suo in modo open. Cioè, siamo programmatori, molto spesso creiamo script, creiamo programmi, app che poi utilizziamo noi, però spesso poi finisce che nessuno li mette pubblici.
Mm-hmm. Sì, spesso c'è anche la vergogna di divulgare qualcosa che ho fatto io, lo vedono tutti.
Sì, esatto, ma poi secondo me anche perché c'è, come dicevo prima, anche una difficoltà nel rispettare certe cose. Comunque fare open non vuol dire prendere il codice e buttarlo su GitHub o su GitLab o su qualche altro sito. C'è tutto un processo tale per cui io devo documentare per bene come tu
interagisci,
sì, come l'utente possa utilizzare quel tool, quella libreria, quel software, come lo possa installare. E soprattutto se è open source vuol dire che un'altra persona, un altro sviluppatore può sviluppare e deve sapere cosa e come può farlo, come aprire le pull request, come il codice deve essere indentato banalmente. È tanto lavoro dietro, oltre la scrittura del codice.
Vedi, Sirio dice, data la qualità del codice, forse anche meglio il suo codice che lui ha dei prodotti. Però vedi, questo rientra nella vergogna del rendere pubblico qualcosa che ho io. Perché poi già il fatto di dover andare a scegliere una licenza, per esempio, non è così banale.
Esatto,
no?
Infatti io ho sempre due principali problemi davanti a questa cosa, che sono la licenza, perché a livello legale diventa sempre complesso del dire qual è la responsabilità che mi prendo o appunto cosa sto facendo effettivamente, come mi sto esponendo quando faccio questa scelta. E l'altra cosa è il valutare il proprio lavoro sempre come un proof of concept al quale non hai dedicato magari quello che vorresti dedicargli, e quindi rimane quel repo privato che dici domani lo renderò pubblico.
Certo, lo finalizzo,
mi prendo quei 5 minuti.
Certo, poi non lo fai mai. È vero, bisogna a un certo punto
sganciarsi da questa cosa qui.
Bisogna anche capire che tanto la perfezione non sarà mai raggiunta, no. Quindi sarà sempre un incrementale. Non c'è mai il momento giusto.
A parte ci sarà sempre lo sviluppatore che dice quella linea è scritta malissimo, io l'avrei scritta così. Cioè ci sarà sempre
quelle tre linee sono scritte malissimo in una.
Poi naturalmente bisogna mettersi in ordine delle idee, che una volta che si rilascia qualcosa qualcuno prima o poi verrà a dirti che quella cosa non funziona come dovrebbe, che anzi, se per favore mi aggiungi quest'altra roba che mi servirebbe a me.
Però quello è il bello, cioè quello cioè, è una discussione. Una
bello ho da ridire. Però,
vabbè, se la feature richiesta rimane lì, poi se mi piace effettivamente magari la sviluppo. Okay.
Sì, però hai sempre un po' la pressione del dire ma non ho risposto, cioè non ho tempo per farla, però mi dispiace dire non ho tempo, quindi dico sì la farò, però poi hai la pressione del doverla fare, rientri in un ciclo vizioso che non è facile da gestire.
No, è vero.
Anche con progetti molto piccoli.
Che diventa XZ.
Sì, XZ è un esempio lampante, però anche con progetti molto piccoli, anche con poche richieste di questo tipo, rientri comunque in quel ciclo lì, per cui ti senti responsabile verso qualcuno, anche se di fatto non lo sei, e è difficile...
Dire di no è quasi impossibile.
Sì, è molto complesso. Quindi è uno scoglio che comunque c'è, bisogna affrontarlo. Nessuno ti deve obbligare a fare niente, questo siamo tutti d'accordo. Però spesso sei tu
che ti obblighi.
Tu stesso che ti obblighi. E comunque secondo me è uno scoglio che molti hanno, perché in questi anni si è parlato molto tanto. Siamo nel mese della mental health awareness, mi pare. Si è parlato molto del carico di mental carico cognitivo, esatto, che hanno mantenere l'open source. Tra l'altro Lorenzo ha un ottimo podcast su questo. E molti hanno visto, secondo me, letto discussioni, sentito parlare di queste cose qua, e magari pensare di entrare in quel circolo lì non sono proprio appassionatissimi. Dicono, ma aspetta che ne resto un attimo fuori, perché effettivamente è un carico da non sottovalutare.
No, quindi, è vero, è complicato anche da gestire tutta quella parte lì di richieste, di...
Certo, una volta che sei pubblico, rispondi al pubblico. Esatto. Quello devi gestirlo, e non è facile. Esatto. Bene, parliamo di dati positivi. Esatto.
Sì, dati positivi. Allora, fondamentalmente ci sono... Cioè, si sta, almeno da quello che abbiamo visto dai dati, si sta sdoganando questa cosa che open uguale gratuito.
Ecco, bene.
Soprattutto in Italia che
dopo solo 44 anni, credo.
Sì. Solo 44 milioni.
Dopo un po' di anni, non so se ce la stiamo facendo, dai.
Sì, quindi c'è il pensiero che con l'open si possa anche creare un'azienda, non solo che possa diventare
fare business.
Sì, non solo possa diventare remunerativo a livello di qualcuno mi dà quei 3 euro con Buy Me a Coffee e ho svoltato. No, proprio che ci si può impostare un'azienda e all'estero, soprattutto in America, si vede che le aziende da Red Hat ormai da 25 anni che è totalmente open e crea un core business su una cosa open source. E quindi questo
c'è che da dire che Red Hat è abbastanza un unicum nel mercato.
È stato il primo, però negli ultimi 10 anni se vediamo c'è una lista infinita di cose open che ci sono state costruite aziende che magari hanno venduto
con fortune alterne, va detto, cioè non è facile. Non esiste neanche un modello consolidato, esatto. Infatti vedo molti tentativi, no? Alcuni riusciti, alcuni meno. È bello vedere
tutti. Quello sempre, come ogni azienda, cioè quando apri un'azienda anche una classica non sai mai se va bene o va male.
È vero, però nel classico qualche modello da seguire comunque ce l'hai.
Sì.
Qualche modello scolastico, diciamo, ce l'hai. Nell'open source in effetti non ci sono.
Però negli ultimi anni c'è
anche una... perché come tu giustamente hai fatto l'esempio di Red Hat, però è difficile aprire un business e dici mi ispiro a Red Hat, come fai?
Sì, però sì, se andiamo a vedere tipo HashiCorp, adesso è andata
un po' esempio virtuosissimo.
lo so, però se parliamo del almeno un anno fa, HashiCorp era de facto
un esempio virtuoso.
Un esempio che faceva open.
Però vedi, è un esempio virtuoso se poi finisce così.
No, quello è un aspetto super negativo, secondo me.
Cioè se finisce così vuol dire che decreta in un certo senso il fallimento di quel tentativo, di quell'esperimento. Cioè ci abbiamo provato, ma non ce l'abbiamo fatta, come ha fatto Redis. Ci abbiamo provato, ma non ci riusciamo.
Ma no, a livello economico non so se effettivamente è stato scelto per quello. Redis, a quanto so, ad esempio, hanno fatto quel cambio perché dicevano i provider usano Redis e non ci danno una lira.
Certo, lo stesso discorso che fece Elastic, che fece Mongo. No, ma io lo capisco perfettamente questa cosa qua. Il problema è, e quindi come facciamo?
Infatti è tutto un mondo che ancora è da investigare, secondo me, però ci sono buone basi per poter impostare qualcosa. Poi non è che l'azienda debba essere per forza il core business open, però nel momento in cui c'è un bel software che funziona, che e fa qualcosa di utile per tutti, cioè rilascialo. Semplicemente.
Comunque è bello che anche in Italia ci sia una spinta a provare a fare business sull'open source, comunque è un buon dato.
Esatto. Poi altri dati che molti contribuiscono a livello di creare issue, cercare di dare delle proposte per fix di bug e quant'altro, che abbiamo visto che è una pratica rispetto ad avere i progetti propri, il contribuire, il cercare di aiutare attraverso pull request a livello individuale è molto alto. È molto alto, c'è una forte propensione nel dire ok, ho questa issue, la vado e la riporto, oppure ho questo fix, provo a fargli una richiesta di merge. E a livello individuale è molto più alto rispetto che a livello aziendale. E questo fa capire il mismatch che c'è tra azienda e quello che vuole lo sviluppatore. Perché poi nella domanda, abbiamo fatto una domanda su la tua azienda utilizza software open source? No, ma vorremmo. Quindi,
ma no? Cioè nel senso non utilizza?
No, non produce non sostiene, okay. Scusami, ho sbagliato. Però vorremmo. C'era tanta gente che voleva che la propria azienda...
Cioè, vorremmo noi dev di quell'azienda, vorremmo produrre software open source, ma ad oggi non possiamo. Non lo facciamo.
Sì.
Non
c'è una forte spinta individuale, ma un freno
da parte dell'azienda. Quindi c'è questa differenza che effettivamente, poi no, non so, però potrebbe portare qualche sviluppatore a dire io me ne vado da qui perché vado in un'altra azienda, certo, che rispecchia la mia filosofia. Poi non è solo questo, però potrebbe essere un qualcosa che potrebbe allontanare.
Quello secondo me è un fattore anche che molte aziende perdono delle opportunità importanti se lo sviluppatore entrasse in quel mondo, perché a livello anche di crescita personale e professionale, proprio a livello di expertise sul codice, c'è un balzo notevole.
Sì.
E per l'azienda è importante per prendere quel tipo di esperienza, no? Lasciarsela andare via completamente non è molto lungimirante.
No, è vero. Poi adesso anche gli sviluppatori hanno iniziato a fare personal branding, quindi
non c'è dubbio,
c'è tutta una questione che effettivamente se io come azienda sono sviluppatore di un'azienda X e sviluppo, sicuramente c'ho un impatto maggiore nel momento in cui vado a fare qualche talk, vado a fare qualcosa. Se effettivamente sono nelle retrovie, nessuno sa come lavoro, quello che faccio. Invece l'open ti permette di essere visibile a tutti e dire oh, io ho contribuito a questo, a questo, a questo. Poi ci puoi fare quello che vuoi con queste informazioni, però è qualcosa che a uno sviluppatore magari gli può far piacere ormai.
Ma secondo voi c'è anche questo tra le motivazioni dell'azienda? Cioè l'azienda vuole tenere indietro i propri dev per non esporli sul mercato e non farseli magari acchiappare?
Più che tenerli indietro, proprio tenerli nascosti.
Non esporli.
Questo non lo so, magari potrebbe essere in alcune realtà, in quelle di sicurezza magari c'ha senso come cosa, nelle aziende di security magari tante volte ti dicono manco di metterle su LinkedIn che lavori in quell'azienda, però lì certo, ha senso, cioè quello è una cosa che ha senso perché effettivamente potrebbero fare a livello di... ingegneria umana, no? Adesso
ingegneria sociale.
Ingegneria sociale, sì.
Social
hacking. Social hacking, ecco. Sì.
Le abbiamo dette tutte.
Sì, esatto. Qualcuna sarà giusta.
Una è giusta.
Tutte sono giuste.
Però
comunque, secondo me, sia la questione di non voler esporre i propri dev a eventuali il fatto che appunto diventa sei appetibile per altre posizioni e quindi a quel punto tu sei una figura che assume tutto un altro rilievo. Però allo stesso tempo, secondo me, perdi quello che è la diversità. Cioè se tu continui a lavorare su quel codice closed che hanno scritto sempre gli stessi, un po' proprio come la diversità biologica, roba del genere, cioè non hai nessun tipo di confronto, il confronto che genera la competizione, che genera il fatto che tu ti devi sempre migliorare.
È una sorta di darwinismo digitale, esatto. Bellissimo.
Ma poi tu non esponi il tuo dev perché hai paura di perderlo, ma se il tuo dev si sente frustrato perché non può esporsi, lo perdi lo stesso.
Ma non è detto che le aziende siano lungimiranti, come ben sappiamo, quindi... Cioè ci siamo, le abbiamo visti.
Però sondaggi come questo mettono in luce che la spinta personale è forte, quindi se le aziende non se ne rendono conto è un problema.
Ma anche la spinta personale a lavorare da casa è forte e non tutti, e non tutti accettano questa cosa perché ti devo vedere che stai lavorando nel mio ufficio.
Ti devo vedere davanti al computer che stai lavorando, è tutto un altro discorso.
Chiaro.
Dimostralo.
Devo avere la percezione mia personale che tu stia lavorando al mio computer.
Allora, c'è una domanda di Cristopodio. Leggo letteralmente. Si può dire leggo letteralmente? Sì.
Riporto letteralmente.
Visto che avete preso voi l'argomento, c'è chi sostiene di non voler utilizzare Open per questioni di sicurezza. Voi cosa rispondereste? Ah, la famosa security through obscurity. Esatto. Arriva dagli anni 90, credo. Da...
Un po' ne abbiamo parlato anche la puntata scorsa.
Sì, sì, sì. Steve Ballmer, che era pioniere di questa roba, il grande sostenitore. Quindi, non utilizziamo l'open per questioni di sicurezza. Non utilizziamo nel senso di non usiamo e neanche non...
non facciamo disclosure
non facciamo
del
disclosure
fatto.
Per questioni di sicurezza. E poi c'è la, c'è la misconception per cui il prodotto closed è più sicuro by design, perché... siccome il mio codice non è esposto, allora non beccano. Questo però, allora, secondo me, noi che siamo, diciamo, paladini dell'open source, combattiamo un po' per questo, ma non è del tutto scontato che la risposta sia giusta.
No, però io ho l'esempio perfetto per il closed source.
Sì.
La morte nera.
Okay.
Era un software chiuso che sì. aveva un buco di sicurezza molto grosso che ha distrutto tutto.
Esatto.
Non era evidente, ma chi l'ha trovato ha mandato in pezzi ogni briciola di quella cosa.
Esatto.
E il discorso è lo stesso.
E quando l'ha trovato, loro non sapevano che qualcuno l'aveva trovato. È lì il punto. Nell'open esatto. source, quando qualcuno trova la tua falla, tu
sarebbe
lo sai.
Bene.
Tu lo sai. Come best practice e anche come... Certo.
Quello che dicevamo prima.
Certo. C'è la pratica. Se uno segue tutti i crismi, c'è la pratica di notificare al proprietario, all'autore del software, la notifica prima di notificarla pubblicamente. Ora poi sui tempi di retention di questa roba si può sempre discutere, eccetera, però c'è questa roba, no? Sul
certo.
Te lo faccio sapere, l'ho trovato, te lo faccio sapere. Se il tuo codice è closed, non te lo faccio sapere.
No, esatto.
A parte che non lo trovo, ma se lo trovo non lo faccio sapere.
Beh, un po' per ripicca anche.
Ah, esatto. Te lo buco.
Esatto.
Ma io la faccio più su una questione matematica numerica, cioè nel closed source noi 10 sviluppatori vediamo quel codice e possiamo accorgerci di quel bug. Questa è la classica cosa scontata dell'open source, ma è lì il potere. Lo vedono tutti, 10.000 PR per sanare quel fix, si sceglie la migliore e la migliore vince probabilmente più rapidamente rispetto a qualunque codice closed, e probabilmente, non è detto, la migliore. Poi il fatto che questa cosa sia esposta, appunto, non è detto che l'altra nessuno la sappia, anzi probabilmente siamo pieni di falle che tutti, cioè che tanti conoscono, ma nessuno sa.
Esatto, il tema è questo. Preferisci pensare di essere al sicuro perché nessuno ti dice che hai un problema, oppure preferisci che il tuo coso sia esposto così,
cioè,
che quando hai un problema te lo
dico. È un altro esempio perfetto, i vestiti nuovi dell'imperatore.
Ecco, beh, ma già hai ricevuto standing ovation, esatto, per la morte nera, vuoi riceverne ancora?
Sì, vai, vestiti nuovi dell'imperatore sono esattamente questa cosa. L'imperatore non sapeva di essere nudo perché nessuno glielo voleva dire, però tutti sapevano che c'erano i buchi di sicurezza.
Esatto. Fino a che?
Fino a che
il bambino
non gli tira.
Tra l'altro oggi credo che ci siano i meccanismi che si mettono in atto per quando viene fatta la appunto i penetration test piuttosto che i test di sicurezza, cioè che tu abbia un software closed open, cioè l'evidenza end to end alla fine salta fuori a prescindere dal tuo codice sorgente, quindi non è più neanche così complesso trovarli. Perché
sì.
Cioè stai proprio prendendo tutto lo svantaggio di quel mondo.
Esatto.
Secondo me poi probabilmente ci sono dei casi limite in cui dove magari il patch, perché l'altro vantaggio nell'open source in genere, il tempo in cui avviene la risposta dovrebbe essere breve, soprattutto su progetti d'ampia scala. Magari ci sono dei progetti dove difficilmente puoi andare a fare patch o puoi aggiornarli frequentemente, per cui la mia sicurezza può essere solo il ritardare il tempo in cui quella cosa viene scoperta, perché io aggiorno quel sistema una volta ogni 5 anni e quindi è meglio che nessuno sappia.
Qui il problema, secondo me, che evidenzia Cristo è il fatto che se tu scopri una falla in una libreria, un codice open source che è diffuso nel mondo a grossi livelli, poi quello diventa un problema per tutti, perché sarebbe responsabilità di ogni singolo punto della catena di andare a patchare.
Torniamo di nuovo alla filosofia dell'open source. Impatta tutti perché è di tutti.
Ma se poi le aziende comunque non hanno voglia di contribuire o spinta a contribuire...
Allora, secondo me non c'è da
cioè
fare
funziona
una,
se
una
tutti
guerra
contribuiscono.
Di religione.
Distinzio. Sì, cioè non bisogna fare uno schieramento. Secondo me ci sono contesti in cui è giusto magari chiuderlo e in contesti in cui effettivamente hai n.000 vantaggi in più per rendere l'open. No, non farei una guerra tra i due mondi, perché poi effettivamente rischi, come in ogni guerra, di creare delle fazioni. Le fazioni non creano niente, bisogna comunicare, e come in ogni contesto. Quindi il fatto è che a volte è giusto chiudere il codice, altre volte è giusto aprirlo. Poi ci sono tanti pro e contro. Ad esempio, se un progetto open che io apro della mia azienda, che magari non spicca, non diventa un qualcosa di utilizzato, comunque nessuno ti farà una patch di sicurezza, nessuno ti dirà ehi guarda che qui c'è una falla. Ma se sono un hacker o qualcuno che malintenzionato che vuole usare quella cosa, la usa, e a nessuno a te l'ha detto, e questa qui diventa una questione. Quindi quando ha senso fare il progetto open su una cosa critica, se poi quella cosa critica viene usata da pochi e io come azienda sto esponendo solo a tantissime persone che vedono, nessuno mi aiuta perché nessuno la usa magari.
Beh, però hai modo di esporre qualcosa in modo sicuro, non...
e poi senso? Non c'è la certezza che la useranno in pochi o in tanti a priori.
No, appunto, però nel momento in cui lo fai ti stai esponendo, e quindi sì, ci sono certo tante valutazioni. Non è facile da dire è giusto farlo o no, quindi bisogna valutarlo in base al progetto, in base alla criticità, quello che può comportare, perché ripeto, su grande scala se succede un qualcosa, ad esempio SSH, che una libreria c'ha un bug di una sicurezza elevatissima, si fixa subito, nel tuo magari no. Ne te,
esatto,
ne accorgi.
Esatto, non te ne accorgi.
Ti bucano subito, non perdono neanche tempo. Magari fai un favore, tanto ti bucano lo stesso se è closed, però magari dai una mano. Cioè dipende sempre. Quindi.
Guarda, anche scritto arigato gozaimasu.
Prego.
Che tesoro. Ma senti, cosa possiamo... hai provato a trarre qualche conclusione da questo report?
Sì. Allora, le conclusioni che per quanto riguardano la mia visione è che vedo appunto... Una forte richiesta lato sviluppatori di approcciarsi al mondo open.
Sì, cioè non esiste nessuno che dice io voglio fare closed, spero di fare closed,
esatto,
per tutta la vita.
Esatto. E di volerlo fare proprio in azienda, in cui l'azienda è una cosa trainante, perché comunque quando vai ai convegni e vai alle diciamo ai vari meetup, è bello quando dici la mia azienda fa questo progetto ed è open. Se è anche un modo per dire guarda quello che faccio, e torniamo al fatto di personal branding che adesso va in ogni ambito. Quindi
l'azienda che fa open è appetibile, è molto più appetibile.
Eh sì, perché comunque tu vai e ti puoi vantare, ma non è che ti vanti, però dici questo è quello che facciamo, guarda come lo facciamo, sì, e seguiamo tutte delle best practice. Invece quando un'azienda è chiusa tu non sai. Poi puoi dire pure che fai draghi, però chi ti può credere? Quindi c'è una forte propensione a livello di sviluppatori di voler fare open, anche di voler creare i progetti open. C'è stata questa volontà di dire lo farò, cercherò di farlo. E purtroppo c'è il fatto che le aziende spesso sfruttano solo e non danno niente indietro, e questa è una cosa brutta, ma non solo in Italia, secondo me se andiamo a tirare le somme in tutto il mondo avviene così. Però c'è appunto anche una forte propensione da parte di chi ha risposto al fatto di partecipare molto alle community. Molti sono membri o community lead, quindi in Italia c'è un bel movimento di community, secondo me. Se parliamo a livello europeo ci sono molte community che fanno eventi molto, molto interessanti, quindi un po' queste sono le conclusioni. Quindi io sono fiducioso, e anche da quello che ho visto personalmente, perché poi ripeto non è stato solo fare il sondaggio e farlo girare, è stato anche magari parlare con community lead di X, Y e Z e vedere anche le loro opinioni, avere le loro opinioni, e abbiamo fatto gruppo, cioè comunque c'è stato sostegno da una parte, chi da un'altra, e quindi effettivamente anche tra community ci si aiuta, e questo è anche fare open, perché open è anche condivisione, non è solo produrre del codice o fare, è anche semplicemente io utilizzo progetto X, scrivo un articolo su come si utilizza progetto X, perché magari non c'è nessuna issue che posso fare, non c'è nessuna merge di questa che posso aprire, però do una consapevolezza, do una knowledge e la condivido. Ho fatto questa cosa molto deep su progetto X, questo è come l'ho fatto, e ti faccio un articolo su Medium, su altre piattaforme.
Anche un tech blog aziendale.
Sì, e diventa anche quello fare open source, quindi condividere. Oppure tante volte io dico sempre fare open è anche aggiustare la documentazione.
Certo.
Cioè vado a leggere la documentazione di un progetto, vedo che c'è un non allineamento di qualcosa, io gli riporto la issue e magari gli faccio anche una merge request. Questo è fare open, non vuol dire, e questo è anche un mito da sfatare che cerco sempre di, quando parlo, di farlo emergere, che open non è solo scrivere codice, ma è certo, anche condividere
nomi. Anche la traduzione stessa della documentazione.
Esatto, esatto.
Cos'è che dice Cristo? Con quale criterio si dovrebbe scegliere open piuttosto che closed? Non credo negli assolutismi, dunque vi devono essere i casi per entrambe. Vogliamo sfoderare la classica risposta?
Beh, io l'ho detto.
Dipende.
Io l'ho detto prima, dipende dal contesto.
Certo. Anche se ti devo dire la verità...
Preferisco open.
Ma non è il fatto che preferisco. Non ho ben chiaro in quale contesto dovrei preferire closed. Cioè dovrei avere un esempio molto chiaro di quando preferire closed. Non lo so.
Beh, sistemi, cioè, per me l'unica sistemi cosa critici. Sistemi critici, che critici nei termini degli aggiornamenti delle patch di sicurezza, non li posso
fare. Quello che dicevamo nella scorsa puntata,
software
da centrale
nucleare, cioè esatto, non è che puoi andare a fare il fix in produzione, l'hotfix del branch main.
Certo, però anche
se
lì
ti salta fuori che usi quella libreria che è bacata, è
sì,
un
poi
problema.
Ci sono dipartimenti proprio legali che tu gli proponi, vorremmo usare questa libreria. E poi c'è il reparto legale che ti dice ok, possiamo usarla o non possiamo usarla. In ambito bancario funziona così. Io, per quanto riguarda la mia esperienza, ho lavorato all'interno di banche, non puoi usare le librerie open, e se le usi devi passare attraverso un sistema legale. Certo. Anche perché le licenze proprio a volte non permettono l'utilizzo solo in ambienti chiusi e commerciali.
Infatti vedi anche Owanesh dice sistemi critici o quando hai bisogno di COTS. Cos'è COTS?
Chiediamolo a Owanesh.
COTS, non lo so, COTS e Gorgonzola, è un piatto tipico della
crash
cucina normanda.
Crash on the server.
Va bene, comunque COTS.
Critical on the system.
Critical on the system, va bene, con supporto enterprise difficilmente open te lo regge. Comunque, anche la questione della centrale nucleare, è vero quello che dici te, beh, però se la centrale nucleare c'ha un software closed e qualcuno scopre che quello lì c'ha un bug, sei pregato lo stesso.
Quello sicuramente, però dico, se appunto tu usi un software open e fai disclosure del fatto che usi quel software open,
commercial off the shelf.
Complicato.
Grazie Owanesh, che mi hai regalato questa definizione.
E niente, appunto, fai disclosure del fatto che è quella libreria e poi non ti puoi permettere di fixarla al volo.
Ah, ok, ti rendi vulnerabile. Certo, certo.
È più facile che ti rendi vulnerabile.
Okay.
Esatto.
Alla parità di quanto tempo ci metto a fare un aggiornamento.
Sì.
Però questa è la scusa che potrebbero usare tutti. Mi rendo vulnerabile, quindi... sì.
Sì, però a parità di tempi di aggiornamento è la parte rilevante della frase. Ogni sei anni versus una volta alla settimana è molto molto diverso. E poi anche il che cosa sto facendo. Se la centrale nucleare va in crash per 2 ore è un grosso problema. Se ci va il sito di Amazon, sì, è un problema, però insomma sopravviviamo. Con la centrale nucleare
qualcuno no.
Va bene, non mi avete convinto, però, perché anche in centrale nucleare posso avere delle policy per cui il software che prendo, anche se open source, però è talmente sicuro, è talmente controllato che...
Sì, però se qualcosa salta fuori, il tuo tempo di intervento non è quello del continuous.
Però comunque un attaccante dovrebbe raccogliere una serie di dati, cioè le versioni, il contesto, cioè... Siamo molto vicini allo scoprire il codice closed che hai in casa,
Sì, 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 certo. È quello che dicevamo prima, che comunque anche il check end-to-end, poi del codice che sta lì in mezzo, me ne frega poco se riesco ad arrivare alla vulnerabilità di sicurezza.
È per quello che dico, non lo so in quale caso effettivamente... Cioè, capisco la...
Ma secondo me non è che comunque ci sia una risposta
al
100% applicabile. È un valutare i rischi e dire, ok...
Cioè, credo
che a volte anche prenderseli, perché sì, dire sì, ok, sì, lo valuto, però questa volta me lo prendo. Dipende sempre, esatto, però dal tipo di azienda, dal tipo di contesto.
Allora, la mia preoccupazione è che in molti casi l'avere il software enclosed ti dia una falsa sensazione di sicurezza.
Quello sicuro.
Quello sì.
Capisci? Okay, quello sì.
Che invece l'open, mettendoti più a rischio by default, ti dia anche quella responsabilità in più che poi ti fa sì che alle cose ci stai più attento. Non lo so, ho questa sensazione a volte.
Però mi sembra che comunque stiamo andando verso anche una filosofia piano piano e lentamente del appunto renderci coscienti dei problemi che abbiamo, post-mortem, per esempio.
Sì.
Recitando, certo, temi dal passato.
L'angelo, sigla,
grande angelo del post-mortem. E appunto, cioè, il fatto di rendersi consapevoli di avere un problema e risolverlo velocemente mi sembra che sia una direzione che va un po' contro questa roba. Cioè, va anche a, appunto, il closed mi dà quel senso di sicurezza che poi alla fine è falso.
Esatto.
Però quello dipende anche dalla cultura aziendale, dipende anche da, certo, stiamo parlando di un'azienda che effettivamente ha una cultura giusta del software o sbagliata, perché se parti con il concetto che closed è di natura più sicuro, secondo me parti da un livello in cui non sai cosa è un software.
Ma probabilmente non ti smuoverai mai, cioè, appunto, il dipende anche
da dipende da tantissime cose.
Comunque Owen ci tira fuori un tema di cui abbiamo parlato anche prima, cioè
il
vendor lock-in, che però in realtà non è esattamente, cioè lui parla di vendor lock-in ma poi parla però di cambiare il prezzo, cioè cambiare la licenza, che quindi ti cambia magari.
In realtà dice di cambiare il prezzo della licenza.
Che però la licenza non ha un prezzo.
Dipende, la licenza di Windows ce l'aveva un prezzo.
Ah, la licenza del software, scusate, stavo pensando alla licenza open source, no, ok. Sì, certo. Lo so, beh, questo ci dovrebbe aprire un capitolo dedicato, troppo grosso. In realtà abbiamo pochi minuti, non so neanche se possiamo parlare di AI e open source.
No, non possiamo.
Sei venuto qua apposta per parlarci di Open AI, invece no, non vuoi parlarne. Ho la sigla fatta con Udio. No,
che non si sentirà.
Non si sentirà, non la metto. Sapete che Udio è di Google?
L'ha comprata
Google.
Strano.
È Google di Google.
Quindi tempo sei mesi.
Non c'è più. Morirà, esatto.
Cioè, troviamo nel sito dei sì, dead project di.
Sì, sì, è già in grave. Però fa delle cose un po' più belle di quell'altro, come si chiama? Suno. Udio, secondo me, fa delle cose un pochino più belline. Hai sempre quei 30 secondi di.
In realtà Suno è migliorato negli ultimi.
È migliorato?
Tempi.
C'è da dire che dopo 5 secondi. No, te 5 minuti ti sei già rotto gli zebedei, certo. Però vabbè. Lasciamo così. Però puoi fare le canzoni con l'IA. Bene, perché io avevo messo in scaletta open source IA?
Per
dare fastidio a me. Possiamo parlare dello spoiler?
Cos'è che dice? Aspetta, compila, cos'è che dice? Quando copiavi i CD di Windows, tutti quei CD-ROM Virgin alla fine avevano un loro costo.
Sì, non è quello di
costo
quello
di licenza. No.
Ce li ho ancora delle pile con su.
Le campane della Verbatim.
Sì, esatto, certo. Esatto. 50 o 100 dischi. 100 dischi con il codice scritto sopra.
Certo.
Bellissimo. Alcuni, secondo me, ancora funzionano. Se
o
fai l'upgrade.
Con i floppy con su il generatore di codici.
Secondo me, sfruttando gli upgrade path di Windows, si può installare tipo un Windows 98 e poi procedere fino al 11 con la stessa licenza. Si potrebbe provare. Non ho voglia. Ma visto che abbiamo ultimi minuti. Gli ultimi 5 minuti, Fabrizio, questo spoiler che volevi fare?
Allora, come dicevo prima, il sito si basa su tutta la parte open dei dati. Adesso è un progetto privato e lo stiamo rendendo pubblico.
Ah, stai aspettando quel click. Domani
no, però ci stiamo lavorando per renderlo pubblico. E siccome tutto passa anche a livello dei dati che vengono caricati sulla lista, passa effettivamente da una pull request. Lo scalino è: facciamo il sito open e magari qualcuno ci aiuta a fare un form per creare una pull request partendo da un form. Bisogna, perché ci vuole anche del tempo che effettivamente non.
Ma la pull request è se stessa un form, volendo si potrebbe interpretare.
Però se non hai GitHub, come fai?
Non puoi aprire la pull request.
Lo so, però ci sono anche le liste, ad esempio, delle community. Magari un community lead non ha GitHub. Non è detto che sia per forza.
Ah, così non vuoi costringere a farsi, esatto, un account GitHub.
Esatto.
Ah, ok, ci potrebbe, esatto, stare.
Comunque, il fatto è appunto aprire anche la parte del sito, che tanto fondamentalmente non è niente, che è solo un front-end che
ciuccia
i dati.
Parlaci di stack, forza.
Ma no, il front-end io sono una capra. Però ho utilizzato tutta la parte di CI/CD e buildo semplicemente Docosaurus.
Docusaurus, vabbè.
Scrivo tutto in MD e.
Perfetto,
via.
Bellissimo.
E via. Vabbè, un po' di Python per fare qualcosa.
Potevi sfruttare allora direttamente GitHub per fare il sito.
No.
Pages.
Si può usare, però allora, sui repository privati non si può.
No, infatti.
E poi Docusaurus c'ha un problema che.
A parte che non sono convintissimo, forse adesso. No, forse devi pagare qualcosa.
Devi pagare, però la parte di SEO.
SEO è morta.
SEO ha ucciso internet.
Esatto, poi se le AI.
Invece no, l'ho messo su una Lambda che fa anche un po' di giochetti sulla parte di SEO. Quindi riusciamo a essere indicizzati, se no, non esce.
Ho capito. Ti sei fatto aiutare da Copilot per fare DocuSaurus?
Ovviamente.
No.
Consideri Copilot un tuo coworker o un aiuto allo sviluppo?
Il tuo cacciavite.
Aiuto.
È così.
È un tool o è un sostituto di un programmatore?
Di posta.
Vabbè, direi che siamo ampiamente fuori dai canoni.
Possiamo mettere questa, però.
Non la sento, perché ho le cuffie. Non ho più le cuffie, perché il caldo era eccessivo. Mi sa che si vede.
Infatti
anche
io non ho più le orecchie.
No, a me si stanno squagliando le orecchie.
Le orecchie sono rossissime ormai. Le orecchie già
non
le
è
sento.
La grappa, sono le cuffie.
No, veramente, oggi è stato incredibile. Va bene, io direi che possiamo chiudere la qua, perché sono le 18, siamo stati anche puntualissimi. Intanto inizio ringraziando tutti i commenti in chat, vi ringrazio tantissimo, ci avete reso animatissima questa puntata, quindi grazie mille. Grazie naturalmente a Claudio, che ha fatto come sempre una produzione in tempo reale, meravigliosa, sublime e incantevole.
Regia.
Grazie naturalmente a Daniele, che è tornato a trovarci sempre. Grazie, portando il consueto grado alcolico, che è sempre gradito. Grazie naturalmente a Fabrizio.
Grazie mille a voi.
Spero che tu ti sia trovato bene.
Sì, benissimo.
Questa è come casa tua, quindi vieni tra il momento.
Sì, io lavoro lì, infatti.
Perfetto. Quando vuoi, bussa, vieni qua, fai due parole e noi siamo sempre qua ad aspettare.
E grazie a Edo, che fa le domande e gli ospiti poi devono rispondere.
Olè. Quindi ci vediamo esattamente tra 2 settimane, non mancate, perché sarà una puntata frizzantissima, ve lo posso anticipare, ve lo posso assicurare, ve lo posso sottoscrivere. Ciao!